Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Finalmente apparve agli undici stessi mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, poiché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di mortifero, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che li accompagnavano. Parola del Signore.
Alleluia, gloria al Signore sempre. Il lunedì sera al fenomeno Fontaneto d'Agonia abbiamo parlato del secondo mistero glorioso, l'ascensione del Signore. L'abbiamo vista in Luca, nelle due versioni, sia nel Vangelo che negli Atti degli Apostoli. C'è anche un'ascensione narrata da Marco, dal Vangelo di Marco, ed è molto bella e molto importante perché parla dei segni dell'evangelizzazione. In pratica Marco ci dice: voi potete fare propaganda religiosa, cioè si parla di Gesù, ma se non c'è nessun segno è proprio una propaganda. Affinché sia Vangelo, buona notizia, affinché incida nelle persone, bisogna che ci siano cinque segni. Ed è Marco molto cattivo, diciamo, perché dice: questi sono i segni che accompagnano l'evangelizzazione delle persone che credono, perché il Vangelo si può annunziare anche senza credere. Abbiamo un esercito no, ma comunque tanti preti, tante suore, tanti catechisti, tanti laici che credono alla buona. Il credere ha bisogno di questi segni. E quindi ho fatto questa scheda perché con questa scheda possiamo imparare, dobbiamo leggerla, perché abbiamo nella testa noi abbiamo avuto un indottrinamento della religione. Poi magari Padre Giuseppe fa una bella preghiera, ma che bello, che bello. Però poi riprendiamo i pregiudizi, le cose, le idee che avevamo prima. Vi faccio un esempio, e così mi comincia a inimicare questi seminaristi. Roberto Cancelleri, nome e cognome. Abbiamo fatto l'omelia sulle beatitudini, bello, 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 beatitudini. Poi l'altro giorno mi fa: hai visto, Antonino, scusami, Antonino, se ti cito di nuovo, ma com'è bravo quando quel giorno ha fatto il profeta che ha terrorizzato queste parrine, a me tu rubico e terrarum, e dice, ma no. E poi questo ragazzo, questo cuoco, ci istruisce, ci racconta delle cose, quindi è un segno di contraddizione. Allora Roberto mi fa, ma vedi come, perché lui è proprio come le beatitudini, beati e i poveri in spirito, lui è proprio povero in spirito. Ma come? Non ne capivo niente. Non ha capito niente dell'omelia, della beatitudine dei poveri nello spirito. Io poi faccio la faccia da pesce lesso in questi casi per non mortificarli, ma tutto quello che dite sarà usato contro di voi. Poveri in spirito non significa, Antonino, che ci fa la predichina mentre laviamo i piatti. Poveri in spirito significa beati coloro che, mossi dallo Spirito Santo, condividono i beni con i poveri. Questa è la beatitudine, non c'entra niente il cuoco che ci fa i fervorini, ma lode al Signore sempre. Allora perché vi faccio queste affermazioni? Con confessioni, affermazioni, perché se li leggiamo magari si crea qualche sinapsi nella nostra testa e magari quando poi parliamo, anziché dire le sciocchezze della religione, magari possiamo parlare del Vangelo, di quello che veramente il Signore ci ha detto. Allora, andando qui, Gesù nell'ascensione di Marco dice andate in tutto il mondo, no, nella tua parrocchietta e basta, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ed essi partirono e predicarono dappertutto. Quindi qui abbiamo un racconto al passato, perché i 12 apostoli partirono e predicarono dappertutto, lì dove sono andati. Quindi io voglio portare la buona notizia ovunque. E questi saranno i segni. Quindi nell'evangelizzazione, nel parlare, nei gruppi, perché un gruppo di preghiera è un gruppo che evangelizza, ci vogliono questi segni. Allora, il primo segno di quelli che credono è nel mio nome scacceranno i demoni, nel mio nome scaccerà, attenzione, no, con il tuo nome, perché poi può capitare che Gesù dice ma chi vi conosce, ma che cosa volete? Voi, come abbiamo cacciato demoni con il tuo nome, che Dio è fedele, Dio. Le meraviglie del Signore non dipendono da noi, ma dipendono dalla fedeltà alla sua parola. Quindi noi possiamo usare il nome del Signore, come tanti fanno, e fare e non incidere nella nostra vita. Qui si dice nel, quindi in comunione con te abbiamo scacciato demoni. Come si scacciano demoni? Questo li possiamo fare in due modi. Il primo modo, anzitutto una premessa. I primi demoni che dobbiamo scacciare non sono in tuo marito, né tuo suoro. I primi demoni che dobbiamo scacciare sono quelli dentro di noi, perché i primi indemoniati siamo noi, come i primi indemoniati erano i 12 apostoli. Vi ricordate quel fatto, quell'episodio del bambino epilettico indemoniato che il papà lo porta prima dagli apostoli e non hanno fatto niente? Poi il padre lo porta a Gesù e dice senti, i tuoi apostoli non hanno potuto fare niente, puoi fare qualche cosa tu? Posso, tutto posso, tutto si può per chi crede. Allora libera. Poi gli apostoli ingenuamente dicono ma come mai noi non l'abbiamo potuto scacciare? Dice ma Gesù, ma di che cosa parlavate mentre venivate qui? Muti, muto cosa poioaco, muti, perché? E non rispondono. E il demonio era muto e sordo. Come mai? Loro che cosa avevano parlato? Gesù poi li svergogna L'hanno parlato, insomma, in questo pastorale, chi è il più importante? Parlavano per la via di chi era il più importante. Siamo i più importanti noi che abbiamo il ministero del canto? Ma no, sono più importante io che tengo la cassa. E sono più importante io che faccio il servizio delle sedie, che mi sdereno a portare... È l'eterna discussione di chi è più importante. Ti pare che è soltanto adesso, nei pastorali di adesso? No, risale addirittura ai 12 apostoli. Chi è il più importante? E loro stavano muti, in silenzio. Allora, se loro erano posseduti da questo spirito muto, se loro erano posseduti da questo spirito di supremazia, di cose... Come potevano liberare quel ragazzo? Niente. Allora, per primo dobbiamo liberare noi. E vi ricordo che il primo modo per fare andare via il diavolo è la gratitudine. Il grazie Gesù parlato o il Gesù grazie pronunciato. Perché il diavolo non sopporta né il nome di Gesù né la gratitudine. Lui è l'ingrato per eccellenza. Quando noi siamo grati, ma anche per le piccole cose, ecco, o lo pronunciamo, in questa maniera ci autoliberiamo, al di là delle varie preghiere di liberazione, di Amort, di Tardiffe, di La Grua, tutte buone, ma la prima è quella scelta. Quindi, dopo che l'abbiamo fatto per noi, dopo, ogni giorno dovremmo auto purificarci, poi, cioè, noi possiamo liberare gli altri. Perché il Signore ci ha dato questo mandato. E allora possiamo farlo proprio con un comando. E nel nome di Gesù io rinuncio ad ogni spirito di disturbo, allo spirito di malattia, a questo spirito che sta disturbando la tua vita. Perché le persone vengono a noi, non possiamo farci il fervorino o dire... Dobbiamo aiutarle come quando andavano da Gesù, come quando andavano dagli apostoli, come quando andavano dai santi. Dobbiamo fare qualcosa. Nel mio nome scacceranno i demoni. Questo è il primo e il più importante, perché la nostra battaglia non è contro questo o quello, contro le persone. Mai. La nostra battaglia è contro gli spiriti dell'aria che dominano, ma Gesù ne ha fatto un corteo, li ha sottomessi, quindi nel nome di Gesù noi possiamo vincere. Che è venuto a Terrasini qualche anno fa, abbiamo fatto proprio tutto un Terrasini sulle armi di difesa, perché dobbiamo per prima difenderci. L'unica arma di attacco è la spada e la parola di Dio. Quindi noi siamo... E il primo mandato, scacceranno i demoni. Altra cosa, si scacciano i demoni, lo abbiamo accennato stamattina, cantando. Il canto è importante, ecco perché abbiamo la lavagna luminosa, ecco perché tutti i gruppi del canto hanno tutti i problemi. Ma perché poverini sono tartassati dal diavolo, perché? Saul, il re Saul, il grande re Saul, che era bellissimo, quindi era perfettissimo, ma poi ha fatto una brutta fine, e lo spirito lo avvinceva, e allora lui restava proprio, non riusciva, arrivava Davide, din 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 din, cantava e il diavolo se ne andava. E allora i canti di lode, i canti sono importanti, dobbiamo proprio scegliere di cantare, fare della nostra vita un canto, non soltanto le canzoncine appena finiamo di cantare, da quella bocca esce di tutto e di più, tutto deve essere un canto di lode, tutto deve essere un canto di lode. E i diavoli scappano, perché non sopportano. Altra cosa di liberazione è l'annuncio del Vangelo. è l'annuncio del Vangelo. Ma non significa soltanto il prete che legge il Vangelo e fa la predichina. Ve l'ho detto già tante volte, se volete purificare la vostra stanza, se volete purificare la vostra casa, leggete il Vangelo, mettete l'iPod, mettete l'iPad, mettete l'iPhone, perché con la Bibbia che va e che purifica la parola di Dio. Ma anche il parlare di Gesù, premessa, e le persone che parlano di Gesù sono le persone più insopportabili, perché mi dicono: ma sei fanatico, e basta con sto Gesù, e cosa, e anche i preti ve lo dicono, quindi non siamo lì, però insisti in ogni occasione opportuna e inopportuna, quindi è una scelta, perché poi gli apostoli tornano e dice: ma vediamo, quando fanno, Gesù li manda a evangelizzare, oh, ma anche i diavoli si sottomettono a noi nel tuo nome, sono tutti contenti. E Gesù dice: appunto, io vedevo Satana precipitare dal cielo, dalla dimensione dello spirito, io vedevo Satana precipitare. Quindi l'evangelizzazione è importante per la liberazione. Poi ti ascoltino o non ti ascoltino. E io mi illudevo, ma questo addirittura fu il primo anno che ero prete, addirittura dopo tanti anni, me lo ricordo ancora, Ezechiele. Io credevo che queste predichine che facevo, un giorno il Signore mi diede questo passo di Ezechiele, mi disse: tu predichi e ti ascoltano, perché sei come una bella canzone, bella è la voce, bella è l'accompagnamento musicale, ma poi fanno quello che vogliono. Bellissima questa parola di Ezechiele. E molte volte i genitori, tante volte, ma basta, non parlo più, non dico più, non gioco più, e no, basta, non parlo più. No, dobbiamo parlare, poi gli altri faranno quello che vogliono. I genitori tante volte con i figli, con i nipoti, con quelli del gruppo, quelli della famiglia, i fratelli, ma non parlo più, basta. No, noi dobbiamo accettare anche che gli altri che fanno poi quello che vogliono, non è che tu una volta che lo dici bisogna fare quello che dici tu. Il primo io dovrei avere un esercito di persone sante, quindi. Lode, perché è un potere che ci sono dato. Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e infermità. Molte volte noi un ruolo, una promozione, un servizio, diede il potere, abbiamo questo potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire. Questo è quello. Poi nella pratica continuiamo a vedere persone malate, nella pratica continuiamo a vedere indemoniati, però questa è la parola di Dio. Quindi io voglio con la mia predicazione, con il mio parlare del Vangelo, far precipitare ogni demone. Ogni volta che noi parliamo, zoom, lui cade. Gesù dice: come bello, vedevo dare questa gioia a Gesù. Questo è il primo segno. Il secondo segno è: parleranno lingue nuove. Questo parleranno lingue nuove può essere inteso nel parlare la lingua dell'altro. Molte volte ognuno di noi parla per se stesso e il più delle volte non si ascolta l'altro. Quindi se tu vuoi entrare in comunione con l'altro, se noi vogliamo entrare in comunione con Annie e con Rita, dovremmo parlare l'inglese, che però l'inglese non lo conosciamo. Quindi parlare la lingua dell'altro. Ma questo capita anche fra di noi, cercare di parlare come ragiona l'altro, quindi entrare nel ragionamento dell'altro. E, altra cosa, parleranno lingue nuove e il dono delle lingue, il dono delle lingue. È un carisma, sappiamo che questo è uno dei 9 carismi base che devono esserci in ogni comunità, secondo la lettera ai Corinzi, secondo la prima lettera ai Corinzi, questa è parola di Dio. Noi siamo qui E stiamo celebrando questa messa perché Gesù ha detto fate questo in memoria di me. Ma noi, la Bibbia dobbiamo prenderla tutta, non è che dice no, ma questa non vale. Questo no, questa era per... È il carisma delle lingue, questo carisma dato a tutti, perché è un carisma di preghiera. Ed è bello quello che dice, chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso. Se tu ti vuoi edificare, se tu vuoi crescere, tra l'altro edifica c'ha anche altri modi di tradurre, e quindi è crescere, migliorare, ma quello che mi piace di più è incoraggiare. Se sei scoraggiato, e a volte capita che ti scoraggi dinanzi ad alcune avversità, canta in lingue. Il Signore ti ha dato questo strumento, canta in lingue, parla in lingue. Io vi dico che, secondo la mia esperienza, la preghiera più forte in assoluto è la preghiera in lingue. Solo che una messa la facciamo durare 2 ore, 3 ore, la preghiera del cuore la facciamo durare 1 ora, i canti li facciamo durare, la preghiera in lingue 3 minuti. Prova a fare in casa tua 1/2 ora di preghiera in lingua. Ecco, il gruppo di Bisuschio è l'unico che una volta al mese fa questa preghiera in lingua, che è difficile. Ma non è difficile fare Shira e Sara Yahya, ma farle 1/2 ora. 1/2 ora. Io quando loro si collegano, lo fanno, mi collego con loro. Ma è difficile. Però, ecco, lo scoglio sono i primi 10 minuti. Dopo 10 minuti dici, ma chi stai facendo, cos'è? Poi se superi i 10 minuti, non sei tu più a cantare in lingue, ma lo Spirito canta in te. Tu senti proprio che ti viene dal profondo e ti trasforma, ti edifica, ti fa crescere, ti incoraggia. Provate, la prossima volta che siete scoraggiati, cioè dopo la messa, provate a fare 1/2 ora di canto in lingue e voi vedrete cosa succede. Però dovete perseverare anche quando vi sentite un po' scemi, vi sentite un po'. Questo è, tra l'altro... E per noi che siamo un gruppo di intercessione, e la signora Fiore mi tormenta che devo pregare sempre per suo figlio Jacopo, ma nella sua testa, cioè nella sua testa, la signora vorrebbe alcune cose, ma le vuole Jacopo? E allora sta a vedere come la signora Piera, la mia pittrice preferita, cosa sono gli occhi suoi, è Pasquale. Però la signora Piera mi dice preghiamo per Pasquale, punto. Non mi dice perché Pasquale, ma no, veramente qualche cosa me l'ha detto nella sua testolina, poi te lo dico. Però, ma Pasquale vuole questo. E allora, cosa fare? Prega in lingue. Perché lo Spirito, è bellissimo qua, viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo cosa sia conveniente domandare. Io quando devo fare un discernimento, o faccio la preghiera del cuore o faccio il canto in lingue, perché questa cosa è buona per me, è buona per alcune cose, le senti quando ti salgono da qui, è quella, punto. Alcune cose sei indeciso e allora, ma questa cosa è buona, non è buona, e allora canta in lingue. Ma non è che dopo 5 minuti ti arriva la risposta, apri la Bibbia e cosa. A volte sono giorni e giorni, a volte anche mesi, dove finalmente ti arriva da qui la risposta e tu dici è quella, va bene, così. E questo noi non sappiamo cosa sia conveniente, lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. E questa preghiera del cuore, ritorna sempre, la bocca parla, ti tradisce. La preghiera in lingue, che è come la preghiera del cuore, perché la preghiera del cuore è in silenzio. La preghiera in lingue, diceva padre Farisi, che una volta a Rimini restai proprio entusiasta, c'erano a Rimini, dicevano fesserie, lui disse subito, aprite la bocca, aah! E lì non so quante migliaia di persone c'erano, diventò un boato, cioè mi prese, forse è lì che mi innamorai della preghiera in lingua, forse avevo 30.000 ai tempi del rinnovamento, quando i tempi d'oro, c'era tutta la comunione, e questo prete non ha perso tempo a spiegarla, dice aprite la bocca, ah, la, 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 la. Una cosa meravigliosa. E quindi io vi questo pregare in lingua, l'intercessione. Poi c'è una cosa strana, prenderanno in mano i serpenti. Ma chi è questa storia? A buon'anima di Barbara Bacchi, proprio ritorna sempre a Stella di Davide, c'aveva una signorina, signora, a Oleggio, che aveva i serpenti in casa. Ah, sì, 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 Barbara, stupenda. E io sono andato a benedire questa casa e questi serpenti nella teca, che poi dovevano mangiare e bisogna dargli il topo vivo. Una volta, mi ricordo, scappò un serpente, andò nel lampadario, sua madre. Bam. Ma significa che dobbiamo prendere i serpenti o dobbiamo tenere i serpenti in casa? No. Allora, questo dei serpenti è il riferimento all'Antico Testamento. Quando Mosè, la buon'anima di Mosè, era un tipo tranquillo, voleva stare, cioè, era sposato, c'aveva due figli, faceva il pastore, c'aveva suo suocero bravo, e dice me ne sto per i fatti miei, ma chi adesso c'ho la pensione, quindi me ne sto a casa, adesso sono ricco, e quindi me ne sto, chi me lo fa fare a combattere questi ebrei? Come va a fare? A combattere con Faraone poi, ma chi me lo fa? Me ne sto a casa. E allora il Signore quando si mette in testa una cosa, mamma mia, è insopportabile. E allora gli disse, gli ha detto, senti, manda qualcun altro. Tra l'altro sono pure chi, ecco, cioè sono balbuziente, non so parlare, addirittura devo andare a parlare con Trump. Immaginate uno balbuziente che va a parlare con Trump o con Putin. Quindi la massima autorità mondiale, cioè, senti, per favore, manda qualcun altro, ma dai! E allora Yahweh gli disse, lui aveva il bastone dei carismi in mano, dice, butta il bastone, va bene, non lo vuoi fare, butta il bastone. Buttò il bastone e diventò un serpente, e Mosè scappa, perché il suo serpente lo insegue. E Dio gli dice, prende in mano il serpente, prende in mano il serpente e diventò di nuovo il bastone dei carismi. Parabola significa che se tu prendi i tuoi carismi, dice ma io devo combattere con Amorelle, con Costabile, con Maria Antonietta, con Mimma, ma chi me lo fa fare? Adesso c'ho la mia bella porta blindata. Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Me ne sto con mio marito che adesso è in pensione, abbiamo il cagnolino, adesso mia suocera è morta, quindi siamo, ma chi me lo fa fare? Ma quando tu prendi il tuo carisma e lo butti, diventa un serpente che ti morde. Che ti morde, poi sta lì a piangere. Tante volte poi vengono lì a piangere e mi ha morso il serpente, mi è capitato questo. Nei momenti così tu dovresti dirgli quale carisma hai buttato via? Quale carisma il Signore ti ha dato e tu non vuoi usare perché te ne vuoi stare tranquilla nella tua casetta piccolina in Canada con vasche e pescioline e tanti fiori di là? Non si può. Non si può. Quindi il carisma che il Signore ti ha dato, c'hai delle contrarietà, il parroco, c'hai delle contrarietà, il marito, c'hai delle contrarietà, il figlio, c'hai delle contrarietà, il pastorale, non ne parliamo, ma come ha detto San Francesco, quando vi butteranno fuori dalla porta, rientrate dalla finestra. È così, è l'esercizio dei carismi. E quindi prenderanno in mano i serpenti e non faranno loro danno. Io voglio esercitare i talenti e i carismi che il Signore mi ha dato, perché proprio l'altro giorno c'era la parabola dei talenti, quei talenti che quello ha avvolto nel fazzoletto, nel sudario, quindi nella morte. Allora, e gli dice, dovevi metterlo dai banchieri. Chi sono questi banchieri che avrebbero accusato di... I banchieri sono le persone intorno a noi che ci aiutano. Se noi non siamo capaci di avere, non abbiamo il coraggio di vivere il nostro carisma, facciamoci aiutare da Isabella, da Miriam Sunda, da Maura, da Luciana, da Francesca. Facciamoci aiutare, sono peggio di me, ma l'unione fa la forza. E questo, e così in questa maniera almeno non seppellisci il tuo talento, non seppellisci il tuo carisma. Questo lo farà il Signore, non devi darlo tu. Tu non ti mettere in mezzo. Ok, e poi c'è l'altro. E se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Adesso stasera non provate a bere la cicuta o a bere qualche arsenico, perché cosa significa? Non, berrà, lo beve il veleno qui, se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Questi veleni, il Signore ce ne ha parlato proprio all'inizio della messa, non c'è più nessuna maledizione per coloro che sono in Cristo Gesù, non c'è più nessuna condanna. Questi veleni sono quotidiani, perché al mattino sorge il sole e al mattino sorgono le bocche di inferno, quelle boccucce di rosa, quelle persone che parlano male. E poi tu incontri persone che ti dicono: ma la sai l'ultima, Antonietta? No, non la so. Ma la vuoi dire? No, ma ce la sai. Ma no, te la dico lo stesso. Ma lo sai che cosa ha detto Mimma di te? Ma lo sai che cosa ha detto Renata? Bella, bella, buona, buona. Ma sai che ha detto? E tu ti prendi dispiacere. È ovvio, quando una persona parla male di te. Poi figurati se sono persone amiche. E ti prendi un po' di dispiacere. Ma non, ecco, con Gesù non ti avvelenano. Ecco, se berranno qualche veleno, perché lo bevi inevitabilmente, non recherà loro danno, cioè non rimane avvelenato. Certe volte si ascoltano delle dicerie, delle maledizioni su di te, e allora tu rimani bloccato. E molte volte dici: ma chi me lo fa fare? E molte volte dici, rimani bloccato e non riesci più ad andare avanti. Poi ti senti tradito, confuso, deluso, dice: ma come, dopo tutto quello che io ho fatto? E qui bisogna, guarda, già detto Gesù, e anche da ieri, bisogna guardare a Gesù. Gesù è stato chiaro: nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Se io ti do una gioia, me la posso riprendere, perché è mia. La gioia che ci dà Gesù, invece, non ce la può togliere nessuno. Addirittura, si entrerà in una beatitudine. Qui dice: beati voi, qui bisogna cambiare mentalità. Beati voi, siete felici? Quando ti diranno: ma come sei bravo, padre Giuseppe, come sei bravo. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo. Io mi ricordo sempre il vescovo di Novara, che adesso è cardinale, Renato Corti, che mi sorprese, disse: preti, la gente certe volte parla male di voi. Ma ha ragione, ha ragione. Mentendo, cioè diranno delle bugie, perché se dicono la verità non si entra nella beatitudine, anzi, cioè, mi hanno scoperto. Mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi, esultate, exaltare, cioè danza, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Grande la vostra ricompensa nei cieli, non si dice quando andrà in paradiso, nei cieli e nella dimensione dello spirito. A volte a me capita che il diavolo mi dà uno schiaffo, tum, trugnusciata empolata, tum, Mi dà uno schiaffo. Allora, ovvio, non ho questa fortuna che mi appare il diavolo, magari, perché in questa maniera mi spaventerei così tanto che diventerei santo. Ma attraverso gli emissari del diavolo. Pom, pom, pom. Non c'è rosa senza spine, ma non ci sono spine senza rose. Cosa dice la seconda lettera ai Corinzi? Per la grandezza delle rivelazioni, io ho permesso ad un angelo di Satana di schiaffeggiarti. E Paolo dice: Signore, ma liberami. No, ti basta la mia grazia. Quindi, quando veniamo schiaffeggiati da un amico, da una persona, da un superiore, da cosa, più che stare lì a piangere, a lamentarci, dovrete fare come fa Padre Giuseppe. Signore, ma qual è la rivelazione che mi vuoi dare o che mi hai dato? Io non me ne sono accorto. E qual è la rivelazione? E gira la frittata dall'altra parte. E poi, cari seminaristi, però siete coccolati da Padre Giuseppe, cosa? Ma sappiatelo, parleranno male di voi, cari preti, cari confratelli, caro Don Gerardo, caro Francesco, parleranno male di voi. Non è che vi diranno: per ora siete tutti buoni, tutto bene, bravi, buoni, coccolati, ma domani può cambiare il vento, ma poi il vento può ritornare. L'importante è che Gesù parli bene di voi al Padre. L'importante è che nella vostra vita ci siano dei segni, i segni dell'evangelizzazione. Lasciate perdere, perché la gente chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Poi oggi c'è un superiore, domani ce n'è un altro. Io mi ricordo ai tempi di Padre Simeone, ero proprio all'apice. Poi cambiando dopo Simeone sono andato negli inferi. Ma la vita è così, vai dall'alto, secondo le persone, dall'alto in basso. Ma l'importante è Gesù, Gesù che vi conferma attraverso i segni dell'evangelizzazione. Quindi quando gli altri parleranno male di voi, anzitutto vedete la verità. Se è la verità, lasciate perdere. Se invece diranno delle bugie, evitate di trovare la ragione, se cercate di spiegare, perché chi ti ama non ha bisogno che tu gli spieghi niente. Chi non ti ama, gli puoi spiegare anche il Vangelo, parola, e troveranno sempre: lascia perdere, lasciale parlare. Dice qualcuno, lasciali parlare e vivi, vivi nella gioia di essere di Gesù, vivi nella gioia perché grande è la tua ricompensa nei cieli, grande è la tua ricompensa nello spirito. Adesso, se noi vivremo una 3 giorni meravigliosa, non ti credere che appena esci di qui, subito è pronto l'angelo di Satana, catarugno, sa tempolata. Oppure quando arrivi a Galliate, l'acqua a sesto piano, chi ci sarà? Quella vicina di casa tua. Biade. Quindi, Tomate. Venerisce quanto arrino male, ma può cantare. Quindi, però, guardiamo sempre il rovescio della medaglia. Se il diavolo si scomoda e ti viene a dare uno schiaffo, comincia a dire: ma allora qual è la rivelazione? Ma grande è la vostra ricompensa nei cieli. Quindi bevi il veleno, ma questo veleno non ti farà niente. E poi imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ma alla lettera è: imporranno le mani ai malati e bene ne avranno. Quindi ogni volta che noi imponiamo le mani, la persona ne ha del bene. Questa è traduzione della guarigione. Poi vediamo che la gente non guarisce, allora non serve a niente. Invece ogni posizione delle mani c'è una benedizione, c'è una benedizione, dopo benedizione, ma voi l'avete tutti sperimentato, l'imposizione delle mani che non dipende dalla persona, che non dipende, dipende proprio dalla fedeltà alla parola. In alcuni gruppi non tutti possono imporre le mani, alcune persone, cose, ma come se dipende dalla persona. Certo, se una persona è santa, un padre pio, è ovvio. Ma non è che tipo, basta che tu ti avvicini a Padre Pio, ti avvicinavi o a San Francesco, o ai santi, cose, ma non dipende, ma è la fedeltà alla parola. Tante volte facciamo dipendere il Vangelo da noi, come se siamo noi l'ago della bilancia. L'ago della bilancia è Gesù. Imporre le mani significa anche prendersi cura dell'altro. Quindi non significa fare questa preghiera volante e via. Per carità, a volte si fa una preghiera volante e via, perché. Però ecco, nella comunità, nella famiglia, imporre le mani significa prendersi cura dell'altro sotto la sua protezione, quindi accogliere l'altro nella propria vita. E quei sono i cinque segni. Chi crede, ecco, chi non crede può fare anche le opere di carità, chi non crede può fare cose perché sente nel cuore, ma scacciare i demoni nel nome di Gesù lo può fare soltanto chi ci crede. Cantare in lingue lo può fare soltanto chi ci crede e così via. E la finale è molto bella di questo Vangelo, è meravigliosa, perché comincia con allora essi partirono e predicarono dappertutto, al passato. Poi nell'originale in greco cambia e diventa un presente storico che dice: e il Signore opera insieme con loro. E conferma la parola con i segni che l'accompagnano, diventa al presente. Ecco la bellezza di questo Vangelo. E oltre alla bellezza della pizza di Matilde, ciao Matilde, me l'hai portato una pizzetta? No, qua c'è di tutto e di più. Quando vengo a Ponte Gagnano, sono una delle mie benefattrici. Matilde si chiama. Se venite a Ponte Gagnano, fate un passo, fateci una visita a Matilde. Alle pizze buonissime. Dottoressa, perdonami. Allora, ok, mi distrae Matilde. Poi ti lamenti dei tuoi alunni che si distraggono, perché oltre a fare la pizzaiola fa pure l'insegnante. Loro partirono, predicarono dappertutto e il Signore opera al presente. Quindi opera. Conferma e accompagna sempre, sempre. Quindi loro partirono al passato, ma noi partiamo oggi e il Signore opera insieme con loro. Il Signore opera con noi. E questa è la bellezza, questo è quello che fa la differenza, che il Signore opera con noi e conferma la parola. Attenzione. Preti, catechisti, cose, non fate i consigli per gli acquisti o non fate, non dite come ci si deve comportare, che non sto parlando quello che vogliono. Ma il Signore conferma la parola. Ecco qui in quanto è importante. E io gioisco in questi gruppi nostri della fraternità dove si inizia la preghiera commentando la parola, perché questa parola richiama Gesù che poi la conferma. Con i segni che l'accompagnano. E i segni sono questi cinque: le guarigioni, le liberazioni, le lingue, l'antidoto al veleno e la forza per afferrare in mano la nostra vita. Questa è l'ascensione, questa è l'ascensione in Marco. Grazie Gesù. Amen. Passiamo all'offertorio.